Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata a ricostruire momenti essenziali della storia della Chiesa, giovandoci della guida sicura dell'abate Rohrbacher e della sua straordinaria storia della Chiesa. Abbiamo toccato diversi aspetti della vita di Mosè e della legge mosaica e della vita del popolo ebreo durante il periodo della guida appunto mosaica. Dobbiamo qui ricordare alcuni aspetti fondamentali per capire l'episodio che commenteremo oggi. Abbiamo visto già la volta scorsa come il popolo ebraico si distingua nettamente da tutti gli altri popoli, sia portatore di una promessa messianica, unica e preziosissima, e debba vivere in una fedeltà assoluta a Dio e alla sua legge, che si traduce nell'esigenza di una più perfetta vita morale, di una pratica estremamente fedele della virtù e di tutte le leggi che Dio stesso appunto aveva dato all'uomo. Ebbene, sappiamo che dopo il Mar Rosso Dio piega il popolo ebraico verso il deserto. Lo piega verso il deserto e lo allontana, anziché avvicinarlo, dalla terra promessa. E questo allontanarsi dalla terra promessa, questo iniziare un cammino dentro il deserto, è evidentemente una grande prova alla quale il popolo ebreo deve appunto essere sottoposto. E il senso di questa prova ci si dispiegherà dinanzi agli occhi lentamente, gradatamente, fino appunto ad assumere tutto il suo più pieno significato. Accadono miracoli continui. Il cammino del popolo eletto dentro il deserto è un cammino costellato di incessanti miracoli. Diciamo che Rohrbacher fa notare come sia un miracolo continuo, un miracolo continuo, partire dal fatto che, già ricordato, vi è una nube, una colonna di nuvola, una nube a forma di colonna che incessantemente accompagna di giorno il popolo ebreo, lo guida, così come vi è una colonna luminosa, una colonna, la stessa colonna di nube diventa luminosa di notte e serve anche di notte a permettere di orientarsi. E questo è da solo già un miracolo continuo, incessante, che avrebbe dovuto e potuto convertire chiunque, tanto alla sua straordinarietà. Ma poi abbiamo il miracolo della manna, questo pane miracoloso che scende dal cielo ogni giorno, che sfama con la sua prelibatezza, perché è un cibo particolarmente prelibato, particolarmente buono, sfama il popolo ebraico per lungo tempo e che è figura dell'Eucarestia, della Santissima Eucarestia. Abbiamo quindi, mi limito a questi miracoli più vistosi, più importanti, ma si può dire che sono innumerevoli, abbiamo Mosè e Aronne che spessissimo parlano faccia a faccia con Dio. Abbiamo Mosè che si sale sul monte, riceve le tavole della legge e non fa in tempo a scendere con le tavole che trova il popolo ebraico che adora il vitello d'oro, si è fatto fare un idolo d'oro e lo sta adorando perché gli pare che da troppo tempo Mosè sia lontano e ormai dispera del suo ritorno. E così già è incapace di appunto rimanere fedele e si è fatto un idolo davanti al quale prostrarsi. E c'è questo moto d'ira di Mosè che spezza le prime tavole ricevute da Dio stesso. Sappiamo che in figura questo frantumare le tavole che ha ricevuto da Dio stesso è segno, è simbolo di quella revoca, di quella, diciamo, superamento della prima alleanza, del primo testamento, dovuto all'avvento del Messia, all'avvento di nostro Signore Gesù Cristo, alla sua passione, morte, resurrezione in croce, che segnano l'avvento appunto di una nuova legge, di una nuova tavola della legge, di un nuovo testamento, nuovo e definitivo, nuovo e che non sarà seguito da un terzo. Ebbene, perché ho richiamato questa lunga serie di miracoli, questa lunga serie sconvolgente anche di miracoli, miracoli iniziati in Egitto, pensiamo alle piaghe d'Egitto, pensiamo alla fuga d'Egitto, pensiamo al Mar Rosso attraversato appunto miracolosamente. Perché è importante sottolineare questi miracoli? Perché la cosa più stupefacente alla quale ci dedicheremo appunto oggi è che il popolo eletto, nonostante questi straordinari miracoli, è un popolo spesso infedele, è un popolo che non ha, nonostante la evidenza dell'amore, della predilezione e della vicinanza di Dio a loro, non ha ancora una piena fiducia in Dio e deve incessantemente essere ammaestrato o anche punito per appunto abituarsi a riconoscere la necessità di una fedeltà assoluta a Dio. Ebbene, questa lunga premessa, mi scuso per la lunghezza, ma era essenziale per far comprendere, diciamo, il significato profondo dell'episodio su cui ci soffermiamo oggi. Questa lunga premessa direi che ci accompagna adesso ad analizzare un episodio, a mio parere, particolarmente profondo della storia dell'antico Israele. È un momento in cui il popolo di Israele, che ricordo è già un popolo particolarmente numeroso, parliamo di un gruppo di milioni di uomini, si parla di 3 milioni, 3 milioni e mezzo di uomini, quindi una lunghissima colonna marciante, una migrazione di proporzioni sconvolgente, che appunto fa capire come che una popolazione così numerosa, non poche migliaia di persone, ma addirittura milioni, riesca a muoversi tutta insieme, a essere sempre nutrita, a attraversare e a vivere per molti anni nel deserto, fa capire che è già un miracolo, ecco, è qualcosa di assolutamente al di sopra di ogni forza umana. Ebbene, questo popolo è giunto a un certo punto, a una sola giornata di cammino dalla terra promessa. Quindi è giunto vicino, è giunto a ridosso della terra promessa. Basterebbe una notte di riposo e un'altra giornata di cammino, e quindi possiamo stimare 30, 35, massimo 40 chilometri, e si è dentro la terra promessa, si è fuori dal deserto, si esce dal deserto e ci si può finalmente, diciamo, collocare nel paese promesso da Dio, perché e la direzione e il luogo che Dio ha promesso sono del tutto chiari agli ebrei, e è evidente appunto che si è giunti in prossimità della terra promessa. Ma giunti qui accade qualcosa di particolare. Alcuni uomini, un pugno di uomini guidati da Caleb, ricevono l'ordine da Mosè di esplorare la terra promessa, di esplorarla, di prenderne visione, di studiare i popoli che vi abitano e di tornare a riferire di questa terra per poi decidere cosa appunto fare. Così Caleb e un certo numero di uomini, poche decine di uomini, partono per una difficile missione, fanno chilometri che separano l'accampamento del popolo ebreo nel deserto e si introducono dentro la terra promessa. Ma terra promessa tenuta dai popoli degli Amaleciti e dei Cananei, così presenti e così frequenti appunto nei primi libri dell'Antico Testamento. Caleb rimane 40 giorni dentro la regione che costituiva la promessa, diciamo, messianica in un certo senso, la promessa di una terra santa, di una terra a loro riservata, fatta da Dio stesso. E notate come questo numero di giorni sia carico di risonanze messianiche, di echi messianici, ci ricorda tanti episodi del Nuovo Testamento, anche è chiaramente una cifra di giorni che ha molte assonanze, molti rimandi ad altri periodi di separazione, isolamento che o alcuni grandi santi, patriarchi e profeti, pensiamo a Mosè stesso, o nel Nuovo Testamento Gesù stesso vivono. Di fatto, dopo 40 giorni hanno preso visione senza alcun danno per la loro persona, hanno fatto questa sorta di missione spionistica, hanno visto come è questa terra e tornano portando con sé un grande grappolo di uva dal peso straordinario, un grappolo d'uva di peso immenso, ecco, quasi stupefacente, miracoloso. E lo portano come prova che la terra in cui si sta per entrare è una terra dove scorre latte e miele, una terra cioè ubertosa, una terra ricchissima di vigneti, di orti, di alberi, di frutta, di ogni bene che possa appunto essere utile all'uomo. E gli inviati iniziano a descrivere questa terra sia nella sua magnificenza di agricoltura, di beni naturali, sia nella civiltà che la abita. E descrivono fondamentalmente tre cose: la possanza, l'incredibile numero, ma soprattutto la forza militare delle città che hanno visto, città difese da mura che sembrano alzarsi fino al cielo da mura invalicabili, la grande prestanza fisica degli abitanti, che viene sottolineato come sono più robusti degli ebrei, sono più alti, più robusti, più forti, e addirittura la presenza di alcuni gruppi di giganti, così vengono chiamati, e dobbiamo pensare che si alluda appunto a popolazioni particolarmente alte e robuste. Giganti in questo senso, non nel senso di qualcosa di diverso dall'uomo, ma uomini di una corporatura eccezionalmente robusta. Non dimentichiamo che il decisivo episodio di Davide e Golia, dove Golia, appunto, il filisteo, appare come esponente a sua volta di questo tipo di uomini particolari, cioè molto alti e robusti. Questo racconto suscita una forte, diciamo, tensione nel popolo ebreo perché la voce si sparge e se è consolante il pensiero della incredibile ricchezza di questa regione, è però desolante l'idea di dover sfidare, entrando tutti insieme in questa terra, popoli così forti e così robusti e così avanzati nell'arte militare, con città imprendibili. E invano Caleb si sforza di ridurre la paura che le descrizioni hanno fatto, si sforza di ricordare, come ben presto farà lo stesso Mosè, che appunto non devono aver paura perché Dio è con loro. E per usare l'espressione di Caleb, questi popoli non hanno difesa, li mangeremo come il pane, usa questa bella espressione, cioè non dobbiamo temerli, noi abbiamo Dio con noi e quindi vinceremo sicuramente. Quel Dio che ha fatto miracoli così grandi, sicuramente non mancherà di proteggerci nel momento in cui entreremo in questa terra e sfideremo questi popoli. E a questo punto si alza il lamento, il mormorio, ecco, questo popolo di mormoratori, questo popolo così immemore dell'amore sconfinato che Dio ha così spesso loro manifestato, rimpiange l'Egitto. Non dimentichiamo che in tutto Esodo e in tutto il periodo della prova nel deserto, l'Egitto e la nostalgia dell'Egitto è la tentazione costante del popolo ebreo. E quindi viene rimpianto l'Egitto, viene rimpianto l'Egitto, viene rimpianto la sua sicurezza, viene rimpianta questa vita sì servile, ma in qualche modo più comoda, sia dell'asprezza del deserto, sia del rischio supremo della propria vita, che appare come quasi certo, ecco, questo rischio, questa esposizione alla morte, se si osa entrare dentro la terra dei Cananei e degli Amalecciti. E Dio, sentendo questi mormorii, sentendo questa paura, questi timori, si adira. Si adira con il suo popolo, si adira terribilmente e lancia, siamo nel libro del Deuteronomio come riferimento, e lancia una terribile, diciamo, promessa di vendetta, ovvero condanna a morte tutti i mormoratori che hanno più di 20 anni e morte nel senso che promette loro che moriranno nel deserto e che le loro ossa, i loro corpi saranno consumati lì nel deserto, non avranno mai riposo nella terra promessa. Loro non giungeranno nella terra promessa, ma vi giungerà Caleb, fa parte della promessa di Dio, e una grande discendenza prenderà possesso appunto della terra promessa, perché Caleb non ha dubitato e anzi ha invitato santamente il popolo a aver fiducia, a ricordarsi che Dio è con loro. E questa minaccia di fatto si compie inesorabilmente, perché Dio aggiunge un particolare, dice testualmente come per ogni giorno della missione esplorativa dei messi che erano andati a vedere com'era la terra promessa, per ogni giorno della loro missione io vi farò restare un anno nel deserto. E poiché la missione era durata 40 giorni, così la permanenza nel deserto durerà 40 anni. Ecco la misura della vendetta, diciamo, divina, della pena che Dio appunto desidera e di fatto infligge, perché la parola di Dio è irrevocabile. E infatti così sarà. Così sarà, cioè di fatto un grandissimo numero di ebrei perirà nel deserto e non riuscirà a superare questo spazio di 40 anni, lo spazio della pena che Dio ha inflitto. Ed è per questo atto di sfiducia nella potenza di Dio, nei miracoli che Dio può fare in qualunque momento per i suoi eletti, che appunto si prolunga di 40 anni il viaggio attraverso il deserto. E la cosa, chiaramente ci sono molte osservazioni da fare a questo punto, e la prima sicuramente è quella del osservare, considerare con molta prudenza e attenzione il particolare dato dal fatto che il popolo ebreo era giunto quasi alla terra promessa, mancava poco, mancava una giornata di cammino. E poi, certo, lo scontro presumibilmente con questi popoli pagani, idolatri, e la vittoria in battaglia, non per forze umane, ma grazie all'aiuto di Dio. Ma il popolo non ha avuto una fede piena. Non ha avuto fiducia in Dio, non gli sono bastati i tanti miracoli visti, si può dire quotidianamente fino a quel giorno, ma appunto, dubitando, arresta il suo slancio, nella figura, di questo deserto che si prolunga in modo incredibile, dopo essere giunti a un passo, dalla salvezza, diciamo, dalla terra promessa, dalla fine di questa battaglia, è difficile non vedere anche la figura di ogni vita spirituale, anche individuale, ovvero come appunto il momento forse più difficile è proprio quello in cui la persona, nella sua crescita spirituale, nel suo cammino di santificazione, ha anche solo un attimo di superbia e si crede arrivato e a quel punto cade e è obbligato a quasi ricominciare da capo tutto il suo cammino di mortificazione, di crescita nella virtù, di abitudine a vivere per fede e di fede. Ecco, in qualche modo si può dire che sia figura della debolezza di ogni uomo, non solo del popolo ebreo in quel momento. L'illusione di essere arrivati, l'illusione che sia finito il tempo della battaglia, il tempo della lotta, il tempo della mortificazione, che ci si possa finalmente abbandonare a, diciamo così, rilassare, ecco, perché si è giunti già, si è ormai vicini, ecco, quello è il momento in cui invece facilmente si cade. Si può dire che quindi anche è una condanna senz'altro della mancanza di fede in Dio, che in effetti caratterizza, ahimè, spesso la nostra vita, e quanto raramente veramente facciamo degli atti di fiducia piena in Dio e accettiamo totalmente la sua volontà. È davvero difficile, ecco, accettare questa volontà quando siamo contrariati, quando siamo feriti. Ma è anche vero che nella durissima pena che Dio infligge a tutto il popolo eletto, vi è anche una dimensione medicinale, la concessione di un tempo di conversione e di preghiera, di un tempo di pentimento e mortificazione. Questi 40 anni, chissà quante delle anime degli ebrei di quel tempo hanno avuto la salvezza proprio in virtù di questo lunghissimo apprendistato a cui la loro pavidità e la loro mancanza di fede li ha condannati. Sarà dopo una punizione simile il rimando di quasi mezzo secolo dell'entrata in Palestina che potrà avere luogo l'entrata stessa. E si noti come il girovagare del popolo ebreo verso il Mar Rosso, dice il testo di Deuteronomio, sia appunto un vagare da un punto all'altro, quasi folle dal punto di vista umano. Cioè, immaginate qualche milione di persone che ogni giorno alza accampamento, svelle i paletti delle tende, carica tutto su cammelli, cavalli, muli, eccetera, e parte e si muove e va a fare un accampamento 20-25 km più in là. C'è qualcosa di straziante, di terribile in questo deserto, che però è inevitabile e è necessario. Quindi una spoliazione incredibile, inaudita di tutto, di ogni consolazione, anche in un certo senso, per raggiungere, conquistare questo premio sublime della terra promessa. E bisogna ricordare che il testo in questione viene commentato da Rohrbacher con una nota che fa capire tutta la santità di questo abate, tutta la profondità della sua analisi, ovvero Rohrbacher fa notare come sia molto ingenuo il cristiano che leggendo un episodio del genere si compiace un po' farisaicamente di una sua presunta superiorità sugli ebrei antichi. Come forte la tentazione di dire: ah, ci fossi stato io, avrei combattuto, non avrei avuto il timore di buttarmi nella terra promessa, sfidando i popoli più forti che qui risiedono. Ma di fatto questo è un ragionamento molto ingenuo. Rohrbacher, anzi, ci invita a riflettere sul fatto che se così severo fu il castigo di Dio per un popolo che aveva ricevuto sì la profezia, aveva ricevuto sì grandi miracoli, grandi prove di amore da parte di Dio per lui, ma di fatto non ha ricevuto i beni immensi che i cristiani riceveranno dopo la venuta di Cristo, la predicazione fatta da Dio stesso, il suo aver preso forma umana, il suo aver vissuto insieme agli uomini, il suo aver aperto con la Chiesa i canali della grazia, i sacramenti, la Santa Messa, il suo rendersi presente ogni giorno su tutti gli altari del mondo attraverso il Santo Sacrificio Eucaristico. Ecco, gli enormi doni in più, i grandi miracoli in più che ha avuto il popolo cristiano dopo la venuta di Cristo e la conversione dei popoli a lui, Rohrbacher fa notare che se è stato così severo con i popoli ebrei, quanto sarà severo verso i popoli cristiani che sono stati tiepidi nelle loro battaglie per la fede, per la Chiesa, e o non hanno saputo combattere timorosi dei rischi che questo comportava. Ecco, sarà tanto più dura la punizione, sarà tanto più dura duro il castigo, perché è chiaro che c'è una gerarchia di gravità e che i popoli cristiani che tradiscono la loro fede fanno cose molto, molto più gravi in un certo senso di quella che ha fatto il popolo ebreo. Ecco, l'episodio di particolare bellezza meritava davvero di essere commentato seguendo il testo di Rohrbacher. Ma io vado a chiudere, abbiamo pochissimi minuti, con due ultime velocissime osservazioni. Tutta la parte di Deuteronomio precedente che noi abbiamo saltato è interessante perché mirava a sottolineare la incredibile precisione con cui Aaron e i Leviti conducevano i sacrifici e tutte le pratiche liturgiche che Dio aveva voluto in suo onore dal popolo eletto. C'era un rispetto e un ossequio totale, profondissimo, intenso, autentico, verso questo mondo. E la precisione, lo scrupolo con cui tutte le funzioni liturgiche erano svolte si presta a un commento legato a un fatto che ci racconta appunto il testo di Deuteronomio. A un certo punto gli uomini sorprendono un giorno di sabato, sapete che sabato ovviamente è il giorno festivo degli ebrei, sorprendono un ebreo che sta segretamente costruendosi un mastello di legno, cioè si è fatto una sorta di catino con delle assi di legno. E questo è un lavoro materiale, un lavoro che era vietato dalla severissima legge del sabato, tanto che è praticamente nella Bibbia la prima violazione grave del sabato, e gli uomini arrestano questo violatore del precetto del sabato, lo imprigionano, chiedono a Mosè aiuto, Mosè prega e Dio gli parla e gli rivela che il verdetto che vuole vedere esercitato su di lui è quello della morte per lapidazione. E quest'uomo è preso e viene lapidato per sentenza emessa da Mosè. E non dimentichiamo che Mosè è un grande santo e che condanna a morte appunto questa persona. Perché abbiamo sottolineato questo aspetto? Perché è interessante come siamo nell'economia non del Nuovo Testamento, non della salvezza cristiana, non della rivelazione cristiana, ma solo nell'Antico Testamento. Eppure c'era una serietà che definire sconfinata ancora poco verso il rispetto della legge morale. Come l'adultero o l'adultera, così anche il violatore del sabato è ritenuto degno delle più gravi pene, delle pene più gravi, e in particolare appunto della morte per lapidazione. Un episodio che può sconcertarci, oggi siamo così drogati da principi legati a cultura dei diritti umani, all'idea che l'uomo non va punito qualunque cosa faccia, che fa impressione pensare che appunto ci fosse invece questa attenzione estrema a rispettare i precetti, oggi diciamo della Chiesa, allora possiamo dire i precetti del Sinedrio, i precetti della direzione ebraica. Siamo in pratica alla fine della nostra trasmissione e chiudiamo con una nota metodologica. Noi sappiamo che si dice sempre, in particolare i padri della Chiesa l'hanno spiegato molto bene, che l'Antico Testamento ha anche un valore allegorico. Quindi, come negli esempi appena fatti, allegoricamente dalla condanna a morte dell'uomo che ha violato il sabato potremmo dedurre l'importanza che Dio dà alla santificazione delle feste anche nella Chiesa cattolica, dalla incertezza di fronte alla guerra per entrare nella terra promessa, la paura, ecco che Dio trae precise conseguenze etico-morali. Figura però non vuol dire che il testo che leggiamo non è storico. È un testo storico, è un testo che descrive fatti veramente avvenuti, ma è un testo che ha anche significati allegorici, cioè che in figura o simbolicamente può anticipare perfettamente contenuti del Nuovo Testamento, contenuti che saranno chiari solo quando si compiranno, dopo l'incarnazione, la passione, la morte e la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi attenzione a non confonderci, i testi biblici hanno anche valore storico, ma di fatto hanno anche valore allegorico e i due valori coesistono e non si escludono l'un l'altro. Quindi ci sono veri fatti storici e tutti quelli che stiamo descrivendo sono fatti storici. La nube di fronte al popolo è un fatto storico. Ma nello stesso tempo c'è un fatto simbolico, allegorico, più profondo. Io con questo vi saluto, vi auguro una buona prosecuzione con Radio Buon Consiglio, una buona domenica, Ave Maria e buona serata a tutti.